Buongiorno oppure buonasera, a seconda del momento in cui vi accingerete ad ascoltare queste parole. Ho voluto tradurre in suoni il testo del mio primo libro, che si intitola La malattia ha le sue buone ragioni, ma le si può far cambiare idea. Un titolo lungo che gli amici burloni sostengono essere simile al titolo dei vecchi film di Lina Wertmüller, e nel quale è già compresa tutta l'essenza del libro, vale a dire, la speranza di trasmettere il concetto che se ci si ammala, comprendendone i motivi, si può interrompere il processo di malattia. E la speranza è che qualcuna, qualcuno fra le persone che ascoltano si ritrovi a lasciar decadere un proprio pregiudizio nei confronti della salute e a aprirsi verso una nuova possibilità di visione del mondo del malessere e soprattutto benessere. Buon ascolto. Dedicato ai miei pazienti, soprattutto a quelli che non sono guariti e a chiunque avrà l'ardire di leggere queste mie esternazioni. Questo non è un manuale scientifico, non è zeppo di riferimenti bibliografici alla fine di ogni capitolo e come primo risvolto favorevole vi costerà meno e sarà di minore ingombro nelle vostre mani, tasche e borse. Non è indirizzato ai dottori della scienza che troverebbero sin da questa stessa introduzione mille e un motivi di condanna. Non è certo un'opera completa né una abbacinante novità assoluta. Non è stato nemmeno pensato nella speranza di farmi diventare milionario. È il riassunto divulgato del mio lavoro, scritto affinché si comprenda che la possibilità, ahimè, non la certezza, di una reale guarigione esiste davvero e che non c'è una sola scienza medica detentrice del potere assoluto, ma una miriade di approcci il cui concorso può portare a traguardi a volte inimmaginabili. Allora, assomiglia molto a uno slancio utopico per la salvezza dell'umanità proprio sull'orlo del baratro, oppure allo sfogo narcisistico di un tizio, poco più che cinquantenne, con la pretesa di aver capito quasi tutto e ancora peggio, la sfrontatezza di volerlo benevolmente spiegare agli altri, poveri ignoranti, ma. Parte prima. Capitolo 1. Dei delitti biologici e delle pene. La più parte della nostra vita trascorre nell'inconsapevolezza di ciò che siamo e facciamo. Ah sì? E tu, Saputello, come sei addivenuto a questa illuminazione folgorante? Beh, mettiamoci per strada e curiosiamo un po' nel comportamento della scimmia umana. Ben difficilmente quel tal vigile urbano conosciuto dai colleghi come il Vendicatore saprà che il suo rigoroso espletamento delle mansioni assegnategli, e fra queste il diritto-dovere di comminare multe agli automobilisti, serve a sfogare la sua aggressività. Men che meno saprà riconoscere che l'estrinsecazione, socialmente accettabile, anzi richiesta, della sua rabbia accumulata nell'infanzia passa attraverso un irrigidimento delle spalle e del collo, piacevolmente alleviato dalla scrittura sul taccuino delle multe, e ancora che il suo zelo punitivo varierà a seconda della qualità e quantità di cibo consumato nel pasto precedente. E, intendiamoci, non nulla di personale contro i vigili urbani, anzi, avrei potuto citare magari la categoria professionale alla quale appartengo, per dichiarare che quel famoso ginecologo di Milano, o se preferite di Oslo o di Filadelfia, che i colleghi chiamano Jack lo Squartatore, in generale esorcizia la propria paura della sofferenza della morte attraverso la sofferenza altrui, e in particolare, nella sua straordinaria abilità chirurgica, sfoga una qualche profonda offesa patita dalla madre quando era un frugoletto. Se avessi scritto questo, avrei sollevato un vespaio di polemiche ben più grande e, come potete leggere, l'ho appena fatto. Ma Siamo per strada e continuiamo pertanto a vedere cosa succede proprio da quelle parti. Saranno ben pochi quelli che, osservando la mano dell'interlocutore a cui hanno chiesto un'informazione stradale, nel modo che costui ha per indicare la direzione, coglieranno qualcosa della sua personalità, involuta oppure espansiva. E che dire della passione sportiva degli avventori di un bar all'aperto poco oltre, in agitazione sulle loro sedie per questa o quella vittoria o sconfitta? Quanti di loro conosceranno il significato sublimatorio di tutto quell'accalorarsi? E chi saprà come mai il più mite fra loro è diventato un hooligan dopo essersi fatto male a una spalla? A un altro tavolino potremmo trovare una donna che si lamenta con un'amica per la cellulite sul sedere e intanto si rimpinza ansiosamente di patatine e bevande dolci. E così farà il marito, che aggiunge una buona dose di alcolici e protesta invece per l'ingiustizia cosmica che gli sottrae 40 capelli al giorno dalla fronte sempre più spaziosa. Nell'ultimo tavolino laggiù in fondo, due ragazzi dall'aria un po' colpevole, ammantata di finto menefreghismo tardo-adolescenziale, tentano accanitamente di stamparsi nel cervello, rintronato da discoteca, fumo più o meno legale e messaggi di telefonino, le ultime pagine della lezione di storia contemporanea, e nessuno spiega loro che con quelle spalle così ricurve in avanti finiranno anche per dimenticare come si chiamano. Mentre la storia, che notoriamente se ne frega, non degnerà le loro memorie di un solo sprezzante sguardo e andrà a farsi ricordare da un'altra parte. Questo scorcio urbano, mondato di ulteriori passaggi per pietà verso i nostri simili, non è un racconto dell'orrore, ma una storia di ordinari delitti contro natura, che noi perpetriamo quotidianamente, senza accorgerci di farlo, per poi rimanere disorientati all'arrivo della punizione biologica, cioè del malessere. Nella sua straordinaria capacità autoerogativa, l'organismo riesce inizialmente a riparare le nostre malefatte inconsapevoli, ma una volta che la misura sia stata colmata, anche lui è costretto ad arrendersi e ci trasmette messaggi di sofferenza. Non si tratta di un'odiosa aggressione alla nostra incolumità, bensì di segnali vaghi, eppure amichevoli. Se potesse farsi meglio intendere, ci direbbe: non so come spiegartelo, ma quello che fai non va bene, cambia qualcosa da qualche parte. Certo, l'aspirina è efficace per un mal di testa e nell'emergenza sarebbe stupido che tu non la prendessi, ma se il giorno dopo il male è ancora lì, allora devi fare dell'altro per te stesso, adottare un cambiamento che io purtroppo non so spiegarti nei dettagli. Beh, allora, che si fa? Rifiutiamo il suo appello e ce ne restiamo ignoranti, oppure cominciamo a capire in che complicato modo ci hanno fatto?